Salve a tutti ascoltatori di Under Radio, siamo qui nel liceo statale Pasquale Villari, io sono Francesca
e io sono Simona.
Oggi vi parleremo, anzi vi porteremo, nel viaggio della musica LGBT. LGBT è un acronimo che sta per indicare le lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Da un po' di tempo si sono aggiunte le lettere Q e la I. La Q sta per indicare i queer, cioè persone che non si sentono a loro agio con il proprio corpo, sia maschile che femminile, e invece gli intersessuali, cioè chi ha sia organi maschili e femminili. A parlarci della musica LGBT con noi c'è Simona.
Salve a tutti e oggi vi parleremo come prima canzone di Take Me to Church di Hozier, che è stata pubblicata in Irlanda nel 2013 per manifesto dell'ipocrisia che viene nella Chiesa Cattolica, contraria al matrimonio come avviene nelle coppie eterosessuali. E inoltre successivamente sentiremo anche l'intervista a una delle due madri del piccolo Ruben. Bentornati. Abbiamo appena ascoltato Take Me to Church di Hozier, che è una delle canzoni che grazie alla comunità LGBT abbiamo potuto ascoltare, così come molte canzoni della musica house e disco e anche molte altre canzoni degli anni 80. Parlando di chiesa, invece, qui in Italia l'unico unione consentita tra una coppia omosessuale è l'unione civile, a differenza di altri paesi come la Spagna, dove è consentito il matrimonio, ed è questo il caso di Daniela Conte e Marta Loi.
E infatti abbiamo il caso del piccolo Ruben. Il piccolo Ruben viene definito il bambino con due madri, ma anche il bambino nato due volte. Perché nato due volte? Perché è nato la prima volta il 3 agosto in Spagna, cioè a Barcellona, dove è avvenuta l'inseminazione artificiale, mentre è nato la seconda volta il 30 settembre a Napoli, dove gli è stata riconosciuta la cittadinanza italiana dal sindaco De Magistris. Oggi le due madri vivono felici
e siamo riusciti a parlare con una delle due madri, Daniela Conte. Lanciamo l'intervista e ringraziamo Maria.
Siamo qui con Daniela Conte, la mamma del piccolo Ruben. Lei ci risponderà a Barcellona. Allora Daniela, noi sappiamo che per ottenere entrambe lei e sua moglie la maternità di vostro figlio c'è stata una lunga procedura penale. Come vi siete sentite al termine della vostra battaglia?
Ovviamente siamo entusiaste del fatto che è stata vinta questa battaglia.
Certo.
È stata una battaglia, diciamo, lunga, solo lunga, diciamo, dopo il parziale annullamento da parte del prefetto, mentre
sì,
prima possiamo ritenerci fortunati perché comunque in due mesi di lotta siamo riusciti ad avere un documento. Grazie al sindaco Luigi De Magistris e alla giunta comunale di Napoli.
Lei ha paura delle discriminazioni che potrà avere suo figlio in futuro?
Guarda, io penso che come qualsiasi genitore sicuramente si hanno, no, delle paure, ma in generale voglio dire, perché se non è la discriminazione, il bullismo e quindi e tante altre cose.
Sì.
Dove viviamo più in realtà vicino a noi. Però sinceramente a Napoli, almeno in questo tempo che veniamo con Ruben, ci sentiamo accettate, diciamo, da quella che è la società, diciamo, intorno a noi. Noi crediamo che sia molto più pronta la gente che la politica. La politica invece non è pronta, non ci sono delle leggi, quindi anche questo ovviamente ripercuote sulle famiglie omogenitoriali.
Quindi lei non sente la sua maternità tutelata dalla legge?
No, assolutamente no, in Italia assolutamente no. Qui in Spagna viviamo, siamo riconosciute a tutti i livelli come famiglia, abbiamo il libro di famiglia, così si chiama, il libro di famiglia.
Sì.
E abbiamo tutti i diritti come tutti i tipi di famiglia, mentre in Italia non siamo riconosciuti come una famiglia, anche se è stato riconosciuto anche l'altra mamma di Ruben nell'atto di nascita, però in ogni caso non abbiamo nessun diritto in Italia non, purtroppo ce ne sono tante di famiglie omogenitoriali, i bambini non hanno nessun diritto, non sono riconosciuti. Le famiglie omogenitoriali non sono riconosciute in Italia. Ovviamente si fanno dei piccoli passi perché ci sono delle persone che ti incontri sul cammino che hanno un'apertura, che può essere il medico dove porti tuo figlio e quindi magari riconosce anche l'altra genitrice, no?
Sì.
O nel caso di tuo papà, l'altro genitore, però lo Stato non riceve assolutamente niente.
È per questo che avete deciso di rendere pubblica la vostra battaglia?
Prima di tutto, per quanto mi riguarda personalmente, l'ho resa pubblica perché nel momento in cui è successa la cosa mi sembrava assurdo che non ci potevamo muovere dal paese dove viviamo, cioè qui in Spagna, non ci potevamo muovere da qui, non potevo venire nella mia città che è Napoli, e tutto questo perché mio figlio non si poteva muovere, non aveva il documento. Poi c'era ovviamente anche l'altra parte che riguardava i diritti che gli sono stati tolti, diciamo, alla nascita. Questo perché l'atto di nascita portava il cognome di entrambe le mamme e noi ci siamo anche sposate prima della nascita di Ruben, quindi l'Italia, non riconoscendo nessuna delle due cose, ovviamente ci voleva mettere in un'attesa lunghissima tramite avvocati, tribunali e bla bla bla, e quindi io ho ritenuto opportuno rendere pubblica prima di tutto per chiedere un aiuto e poi anche perché penso sia importante la visibilità in questi termini, proprio per fare in modo che ci siano meno discriminazioni possibili. Bisogna lottare per i diritti e quindi se vogliamo lottare per i diritti dobbiamo anche rendere visibili le storie che succedono.
La nostra intervista è terminata. La
Sì.
ringraziamo per essere stata con noi. Le facciamo tanti auguri a
Figurati.
lei, al vostro piccolo Ruben e le auguriamo buona giornata.
Grazie, grazie a voi. Ciao, buon
Arrivederci.
lavoro.
Ringraziamo la nostra compagna Maria Coppola per l'intervista a Daniela Conte e vi diamo il benvenuto di nuovo su Under Radio. A proposito di donne coraggiose, abbiamo la protagonista del singolo di Diana Ross, questa ragazza che decide di mostrare al mondo la sua identità sessuale. Questo singolo esce nel 1980 nell'album Diana. La nostra artista viene dichiarata l'artista femminile di maggior successo di tutti i tempi dal Guinness dei primati. Infatti, a lei sono riconosciuti 9 dischi di platino, 20 dischi d'oro e 30 dischi d'argento. Non vi spaventate se sentite voci diverse perché ci troviamo sempre su Under Radio dal Pasquale Villari di Napoli. Questa volta siamo Carmen
e Alessandra. Le famiglie Arcobaleno si sono riunite il 24 marzo a Napoli per parlare dei propri diritti. Tra i vari invitati ci sono stati all'appuntamento, hanno partecipato anche avvocati, attivisti, politici, ovviamente tutti di vari paesi come Francia, Spagna, Italia, Germania, eccetera. Tra questi c'è stata anche Monica Cirinnà, che ricordiamo proprio perché è stata la prima firmatrice del Senato che, per la legge che per l'appunto prende il suo nome, quindi legge Cirinnà, che, ha fatto, cioè la legge che ha fatto debuttare le unioni civili tra le persone dello stesso sesso. Vai
Come ha
Carmen.
detto Alessandra, in questi giorni c'è stata una manifestazione delle famiglie Arcobaleno dove si è parlato anche delle unioni civili che non decollano al sud Italia. Infatti, in testa alla classifica c'è Milano con 495 unioni, al terzo posto c'è Torino con 202 unioni e all'ultimo posto c'è Napoli con 87 unioni, 9 ogni 100.000 abitanti.
Bene, ora vi faremo sentire un'intervista fatta a Finelli, che è il delegato Scuola Arci Gay. Questa intervista è stata fatta da una nostra amica Teresa Masotti, che però appunto ringraziamo. Ed ecco a voi l'intervista.
Perché secondo lei è importante la manifestazione, della famiglia Arcobaleno?
Beh, insomma, oggi a Napoli si sta questo incontro importantissimo che si chiama Famiglie Arcobaleno in Europa, stesso amore, diverse tutele, risultati ottenuti, sfide da affrontare ed è organizzata da NELFA. NELFA è in realtà il network europeo delle famiglie LGBTQ, è un'associazione quindi importante perché chiaramente rispetto ai passi in avanti che nel nostro paese si sono sicuramente fatti nell'ultimo anno, direi, relativamente alla vita, alla dignità, alla prospettiva di benessere e felicità delle persone omosessuali, oggi resta sicuramente grande incertezza e evidenti problematiche per le famiglie delle persone omosessuali che si trovano a fare i conti con un'assoluta vacanza di norme, di leggi, sostanzialmente di tutele per i figli, ovviamente, di queste famiglie. La cosa importante che io ripeto sempre è che parliamo di tutele, di diritti, non per qualcosa di ipotetico che avverrà in futuro, parliamo di norme, tutele e diritti per qualcosa che esiste. I figli delle famiglie omosessuali sono tra noi, sono già grandi alcuni. Quindi di che quando i nostri politici cominciano a dissertare sulla validità o meno di regole, di norme, di giustizia e di uguaglianza per queste famiglie e per questi bambini, non si rendono conto che giocano e scherzano con la vita di persone che ci sono, non che sono un'ipotesi. Quindi giocano con qualche cosa che in realtà è vivo ed oggi è esposto ad una serie di difficoltà, a volte difficoltà molto gravi, e come dire, la giurisprudenza ci insegna che ormai sono i magistrati che sopperiscono all'assenza di leggi, all'assenza di norme e molto spesso intervengono a favore delle coppie omogenitoriali. L'ultimo caso è quello di Trento, appunto. Ci sono per fortuna tutta una serie di magistrati, di avvocati che si spendono per la causa delle famiglie omosessuali. Per esempio, nella terza sessione della giornata di oggi, mi piace ricordare che sarà qui a Napoli Alexander Schuster, che è un avvocato di Rights on the Move, che appunto porta avanti ormai da tempo, insomma, quelle che sono le stanze delle famiglie omogenitoriali, riesce anche ad avere dei successi, che sono i successi, diciamo, di civiltà.
E dopo aver fatto questa deviazione del nostro percorso sulla musica all'interno della comunità LGBT, ascoltiamo la canzone di Justin Bieber, Bigger. Justin Bieber è il divetto della musica americano, nato in Canada il 1 marzo 1994. Ha inciso questa canzone scritta da Frank Ocean, diventato simbolo per i ragazzi omosessuali. Questa canzone Bigger racconta di un amore osteggiato dai bulli a scuola che approfittano dei protagonisti. Intenti a baciarsi ed abbracciarsi.
Siamo di nuovo qui su Under Radio e sai Carmen che abbiamo parlato di bullismo nella scuola con questa canzone, ma anche Mika è stato vittima di bullismo e diciamo dire il nome Mika sembra quasi strano perché è un cantante famosissimo. Sai cosa è successo?
Sì, ho letto che è stato scritto sul poster dove era lui raffigurato la parola frocio.
Sì, infatti è anche stata, diciamo, imbrattata la faccia con una scritta, vabbè. Comunque, rimane il fatto che lui non si è mai tirato indietro, ha sempre continuato ad essere in prima fila per tutte le manifestazioni contro le discriminazioni, contro le discriminazioni di genere.
Ah, Alessandra, ma quante chiacchiere che hai da dire oggi? Ascoltiamo questo brano musicale. Eccoci ascoltatori di Under Radio, siamo sempre noi, Francesca,
Carmen,
Simona, Alessandra.
E siamo nel liceo statale Pasquale Villari.
Adesso arriviamo alla conclusione di questo programma. Abbiamo ascoltato dei grandi pezzi della musica LGBT, abbiamo sentito Daniela Conti, Claudio Finelli e non potevamo non concludere con I Will Survive di Gloria
Ma
Gaynor.
non dimentichiamo che abbiamo ascoltato i grandi classici di tutti i tempi, come ad esempio Justin Bieber, da Justin Bieber a Diana Ross, ma anche Mika. Ma soprattutto ringraziamo le nostre compagne di classe Maria Coppola e Teresa Masotti per le interviste fatte. Flavia Del Duca e Claudio Cacciatore per la parte tecnica e Simona Mastantuoni, Benedetta De Biase, Francesca Scala e Vincenzo Polverino per la musica.
Inoltre vi rimandiamo alla nostra pagina Facebook Under Radio e al nostro sito internet
www.underradio.it. Mi raccomando, mettete like.
Vi lasciamo alla canzone I Will Survive, di cui ce ne parlerà adesso Alessandra.
I Will Survive viene interpretata da Gloria Gaynor nel 1979. Inizialmente fu scelta come simbolo dell'emancipazione delle donne, in seguito invece è diventato l'inno della comunità gay, poiché fu composta durante le prime rivolte gay a New York.